Adesso noi parleremo dei rapporti parentali nel libro dei Proverbi, però con una brevissima introduzione al libro dei Proverbi, in modo tale che riusciamo a contestualizzarlo, no? Quantomeno storicamente. Il libro è attribuito a Salomone, no? Tradizionalmente, voi così sapete. Però, ma non è così, mi dispiace, ma non l'ha scritto Salomone il libro dei Proverbi, perché è stata una raccolta molto più tarda, di epoca persiana, quindi ci troviamo tra V e IV secolo avanti Cristo. Perché venivano attribuiti? Perché attribuire un libro ad un autore tipo Salomone? Pseudepigrafia, qualcuno dice, ma perché proprio a Salomone? Perché Salomone era il più saggio dei re di Israele, lo dicono i libri dei re. Quindi dice, più saggio di lui non c'era nessuno, di conseguenza tutto ciò che è sapienza deve essere attribuito a Salomone. La tradizione ebraica gli attribuisce tre libri: il libro della gioventù, il Cantico dei Cantici, il libro della maturità, i Proverbi, il libro della vecchiaia, Coelet. Quindi, secondo la tradizione ebraica, ha scritto questi tre libri in tre età diverse perché rispecchiano questo tipo di approccio. In realtà, qua vedete tra parentesi, vi ho scritto storia sacra. Che cos'è la storia sacra? Allora, se voi chiedete agli ebrei quando si è realizzata la salvezza, gli ebrei vi danno un arco cronologico preciso. La salvezza si è realizzata tra la creazione del mondo, quindi da Adamo, fino al 539 avanti Cristo, cioè l'editto di Ciro, quando Ciro ci ha liberato dalle mani di Babilonia. Questo periodo di tempo è storia sacra. Quindi l'ebreo che cosa fa adesso? Adesso l'ebreo commenta tutto ciò che è accaduto in questo arco cronologico, lo commenta, lo rivede, lo riprende, eccetera, ma solo quello che si è svolto in quell'arco cronologico è considerato storia sacra. Questo che cosa significa? Che tutti i testi della Bibbia, dell'Antico Testamento ovviamente, parliamo degli ebrei, devono rientrare in quest'arco cronologico. I libri che sono stati scritti dopo questo periodo non sono sacri. Che cosa significa? Che il libro di Ester, nella comunità, nel concilio di Jannia del 92 dopo Cristo, fu considerato un libro non sacro. Poi si fecero delle dispute, alla fine si disse: no, ma guardate, noi già celebriamo la festa di Purim, di conseguenza, visto che già c'è la festa, non possiamo eliminare l'unico libro che parli di questa festa. Poi là c'era anche il problema che non c'è il nome di Dio nel libro di Ester, questo è un problema secondario. Il sesto capitolo del libro di Daniele è l'altro testo che nella Bibbia ebraica fa problemi perché si riferisce al regno di Dario, quindi dopo il 539, 538, 539. Quindi tutti i libri che sono contenuti nella Bibbia devono essere necessariamente ambientati in questo periodo storico. Se non sono ambientati in questo periodo storico, non sono sacri. Quando si è fatto il canone dell'Antico Testamento, questo lo dice il cronista. Il cronista è colui che ha scritto i due libri delle cronache, sancisce i margini della storia sacra e al di fuori della storia sacra non si deve uscire. Automaticamente tutti quei testi che noi abbiamo dell'Antico Testamento che non rientrano in questo arco di tempo, Giuditta, Tobia e quant'altro, non sono considerati sacri. Ma non è il problema che siano scritti in greco, anche i libri dei Maccabei non sono considerati sacri, eppure gli ebrei li leggono e dai libri dei Maccabei deriva una festività ebraica famosa, quella di Hanukkah. Quindi significa che da qualcosa lo prendono, no? Anche dai libri dei Maccabei. Non è che non li leggono proprio, che sono cattivi. Il problema è che non sono sacri perché non sono contenuti nella storia sacra. Questo mi interessava stabilirlo perché è un discorso importante. Quando l'ebreo parla della sua fede, lui fa riferimento, il tempo della fede in ebraico è il passato. Per i cristiani è il futuro. Dei cristiani passerà rispetto a questo, per noi è tutto il futuro, è tutto realizzato in un'escatologia che ancora non si è completata, no? In un tempo che dovrà avere una fine, perché alla fine i cristiani, nella celebrazione liturgica, una cosa dicono: vieni Signore, tutta la vita dei cristiani è questo invocare continuamente l'avvento di Cristo in maniera del tutto inconsapevole, perché a volte uno non ci pensa, dice: ma veramente sto dicendo vieni Signore? Sì, è la sintesi della fede del cristiano, è contemplare il passato ma con questo slancio verso un futuro di qualcosa che si realizzerà. Per l'ebraismo la fede è sostanzialmente memoria, e adesso vedremo ancora più da vicino in che senso memoria. Allora, abbiamo detto in epoca persiana, abbiamo, vedete qui abbiamo una divisione del libro dei Proverbi, abbiamo una prima parte che sono i capitoli da 1 a 9, che sono di epoca persiana e sono una raccolta di detti. Ora, se voi mi fate una domanda, ma quando è stato scritto ognuno di questi detti? Se trovate un esegeta che è in grado di rispondervi, me lo dovete presentare. Vi do il numero di telefono, voi mi chiamate e me lo presentate. Perché? Perché il proverbio come genere letterario è un genere letterario un po' cattivo. In che senso? Per la datazione. Perché appartiene alla sapienza orale come prima forma. Allora, io posso datare la forma scritta del proverbio, cioè questo proverbio è stato messo per iscritto nel anno tot e tot, ma quando è nato un proverbio, io questo non lo potrò mai stabilire. Questo è il problema di fondo per la datazione dei testi sacri, eh? Cioè, c'è stato un genio della storia della Bibbia, lo dovremmo venerare come santo e dovremmo avere un'immagine in tutte le chiese, perché è anche vissuto come un uomo santo, Dunkel, che è un filologo geniale, che ha detto una cosa. Sapete che soprattutto agli inizi del Novecento, proprio la scuola romana, verso la metà del Novecento, scusate, agli inizi la scuola tedesca, a metà del Novecento la scuola romana, ha fortemente criticato e messo in crisi il testo biblico. Riferimento a un Garbini verso già la seconda metà del XX secolo, i quali dicevano: no, ma guardate, questo testo è recente, perché qui questa forma grammaticale è stata comparsa in un determinato periodo, quindi questo testo è stato scritto non prima, e tutto quello che è stato detto, niente è stato scritto prima dell'esilio, sostanza. Cioè, prima del VI secolo non c'era nulla, prima del VI secolo avanti Cristo. Dunkel fa un'osservazione molto semplice: tu puoi datare una fonte scritta, ma non potrai mai datare le fonti orali. Quindi Dunkel ha reso inermi tutti i filologi, che io ti posso dire quando quel testo è stato messo per iscritto, ma come se lo siano tramandato e da quando quella storia fosse tramandata, questo non è databile, e quindi ci mette davanti all'evidenza delle fonti orali. Quindi io qua vi ho scritto 4-5 secolo avanti Cristo, ma nulla mi fa pensare, non mi impedisce di pensare, che alcuni di questi proverbi siano risuonati proprio nella bocca di Salomone e che provengano da età ancora più antiche di Salomone stesso. Perché? Perché si tratta, il proverbio è un genere letterario, è una forma di comunicazione così diffusa, così ampiamente comunicabile oralmente, i proverbi io penso che voi li utilizziate talvolta nella comunicazione orale, sono talmente diffusi, talmente ampiamente diffusi in maniera così capillare, che dire dammi la datazione di un proverbio è una cosa assurda. Dimmi quando è nato il proverbio, un determinato proverbio. Di qualcuno si potrà dirlo, di altri non lo si potrà dire. Quindi abbiamo 1-9 di epoca persiana, una raccolta di detti che possono anche essere provenire da un'epoca precedente, abbiamo detto. Poi da 10 a 29 invece abbiamo una raccolta di materiale proveniente dall'Egitto. Voi sapete che Israele si trova in una morsa culturale: a nord c'è Babilonia, a sud c'è l'Egitto, e in mezzo c'è questo piccolo stato a confronto, se messo in paragone, no? Se paragonato alle grandi potenze di Babilonia e dell'Egitto, potenze non solo militari ma anche culturali. L'Egitto e Babilonia hanno dato le due più grandi produzioni letterarie dell'antichità, quindi ovvio. Però datazione incerta, perché? Perché non possiamo sapere quando questa sapienza dell'Egitto sia entrata in uso, no? Nell'Israele biblico, è ovvio, Israele ha avuto molti contatti con l'Egitto. Poi abbiamo due capitoli che sono autonomi, due composizioni autonome, i detti di Agur e i detti di Lemuel. Si tratta di due composizioni, di due raccolte di detti autonome, Quindi sono state legate successivamente al libro, ma sono piuttosto anonime, autonome. Ora, veniamo al nostro tema, quello dei rapporti parentali. Vi ho fatto l'introduzione perché, come vedrete, adesso man mano che andiamo avanti, voi vedete se il versetto è preso dai capitoli che vanno da 1 a 9, si tratta di un versetto di epoca persiana e quindi appartiene in maniera più vicina al contesto di Israele proprio. Se invece andiamo un po' più avanti, ci troviamo davanti ad una sapienza egiziana per lo più. Quindi questa divisione vi serve per poter contestualizzare i versetti, no, che avete dopo. Vedete, abbiamo per esempio il versetto 1.8. 1.8 appartiene alla prima sezione, quindi è stato messo per iscritto in epoca persiana ed appartiene al contesto di Israele. Quindi non abbiamo trovato del materiale in Egitto o a Babilonia che ci dica che questo versetto è stato copiato in maniera primaria, anche se lo stile è vicino a quello dell'Egitto. Innanzitutto abbiamo questo riferimento al versetto 1.8: ascolta, figlio mio, la disciplina di tuo padre, non trascurare l'istruzione di tua madre. Nella letteratura sapienziale è tipico rivolgersi ad un figlio anche in senso teorico, quindi si parla di questi testamenti spirituali, tutto sommato, che si lasciano, sono sempre destinati ad un figlio. La Sapienza usa molto questa espressione, ascolta figlio, ascolta figlio, ascolta figlio, come una filiazione in senso anche spirituale o anche come maestro discepolo. Però in questo testo particolare questo concetto non è valido. Qui non ci troviamo davanti al genere letterario, per cui tu dici, tutti quelli che scrivevano di Sapienza dicevano ascolta figlio mio, quindi questo qua non possiamo parlare di un padre e di un figlio in senso reale, ma si tratta di un'affiliazione teorica. Però qua si dice di ascolto figlio, la disciplina di tuo padre, non trascurare l'istruzione di tua madre. Quindi qua si fa menzione del padre e della madre legati al figlio. Quindi qua il figlio non è un figlio teorico, ma un figlio reale che deve fare riferimento appunto ad un padre e ad una madre. Quindi vedete, figlio mio, destinatario tipico della letteratura sapienziale, però in questo caso non è così, perché qua si fa menzione di un padre e di una madre, quindi non si tratta di un destinatario sconosciuto, citando. Poi abbiamo Musar. Vedete, la disciplina di tuo padre, tra parentesi sopra vi ho messo Musar, questo termine. Perché? Perché disciplina in italiano indica qualcosa di troppo generico per essere semplicemente perché Musar sia reso in maniera perfetta da questo termine. Musar indica, in senso più stretto, un insegnamento visibile. Se abbiamo parlato di una cultura che non conosce l'astrazione, di conseguenza tutto quello che questa cultura ha da dare è sempre strettamente pratico. Mi devi far vedere. Questo non è teorico, cioè qua dice ascolta figlio mio, ciò che tuo padre ti fa vedere. Anche quel verbo ascoltare, ascoltare, è un verbo particolare perché l'ebraico non conosce il verbo ubbidire. Non esiste un verbo ubbidire. Il verbo ubbidire è reso con il verbo ascoltare. Quindi ascolta significa ubbidisci a ciò che tuo padre ti fa vedere. Adesso tuo padre te lo mostra come si deve vivere. Non si tratta di un insegnamento teorico, ma di un insegnamento pratico. Ma la cosa più interessante viene proprio al secondo versetto, non, alla seconda parte del versetto. Non trascurare la Torah di tua madre. Perché lì è tradotto con istruzione, ma il testo parla di Torah imka in questo caso. Di tua madre, non trascurare la Torah di tua madre. Allora, perché prima vi ho detto, adesso dopo affronteremo la questione della maternità nell'ebraismo? Perché questo testo, vedete, viene dopo l'esilio, quindi ci troviamo in un contesto in cui la maternità diventa un fatto fondamentale, perché la madre è colei che ti trasmette il sangue in un contesto di purità rituale. Ora, nel sangue la madre non ti trasmette solo il sangue, ma ti trasmette la Torah. perché la madre te la passa nel sangue, la Torah. C'è questo è un comandamento per le donne ebree attualmente già in vigore nel mondo biblico. Durante la gravidanza la donna doveva ripetere la Torah. Quindi il bambino quando nasceva doveva già aver ascoltato quantomeno tutta la Torah. Ed è una prassi che le donne ebree ancora oggi prendono molto sul serio, la maternità in una famiglia ebraica è qualcosa di talmente sacro che tutta la famiglia si riunisce intorno alla donna incinta, è considerato veramente un evento di grande sacralità. Vi è un episodio interessante a tal proposito, visto che la madre ti trasmette la Torah, dice: ma com'è possibile che poi il bambino la dimentichi la Torah una volta nato? Dice: tua madre te l'ha data. Dice il Talmud: tu gliela devi insegnare, donna, affinché tuo figlio non dica: io sono peccatore perché tu non mi hai insegnato la Torah. Quindi tu devi insegnargliela tutta, in modo tale che lui non ti possa responsabilizzare poi delle sue colpe eventualmente dopo. Secondo la tradizione ebraica, questa è una cosa interessante, quando il bambino nasce, il bambino dimentica la Torah nel momento in cui la levatrice dà questo schiaffetto sul sedere per farlo piangere. In quel colpo il bambino dimentica la Torah, però comincia a parlare. Quindi quello schiaffetto è necessario affinché il bambino cominci a parlare, perché piangendo parla ovviamente, non dice parole ma parla e mette un suono, però dimentica la Torah. Mosè non dimenticò la Torah perché a causa della persecuzione la levatrice non poté dargli lo schiaffetto nella fretta, però parlava male. Secondo la tradizione ebraica, lui non dimenticò l'insegnamento della madre. Così dalla figlia del faraone lui aveva sempre in testa l'insegnamento di sua madre, non l'aveva dimenticato, però parlava male perché la levatrice non gli aveva dato lo schiaffetto. Questa è un'interpretazione tipicamente ebraica, non è un midrash. Allora, la maternità resta ed è nella cultura ebraica un evento miracoloso. Resta, segnerà trasversalmente tutta la scrittura fino ad arrivare alla nascita di Gesù Cristo, perché nell'ebraismo la salvezza parte sempre da una madre e da un figlio. Cioè, in principio, all'inizio della salvezza c'è una madre con un bambino. Così fu nel caso di Mosè, liberatore del popolo, c'è una madre con un figlio, un fiume, così nel caso della nascita di Gesù Cristo, quando, ricordate, no, nella scena di Matteo arrivano i magi e trovano la madre col figlio, là si parla nel particolare. Quindi la salvezza è sempre intimamente legata con una nascita, Anna e Samuele, un altro caso. Quindi questa maternità non è solo un evento casuale, assolutamente, la maternità è investita di una forma sacrale. Ma è una forma sacrale che non è solo legata alla visceralità, nel senso di dire quella ti ha generato, oppure all'evento miracoloso della nascita. La maternità diventa talmente importante che definirà alcune parole in ebraico che noi usiamo abitualmente, parole ebraiche che noi usiamo, ma che non sappiamo che derivano dalla parola madre. Per esempio la parola amen. La radice aman, che significa credere, deriva dalla parola primordiale em, che significa madre. La parola emet, che significa verità, deriva anch'essa dalla parola em, che significa madre. Allora, che cos'è la fede? È quella che mi ha trasmesso mia madre. Per un ebreo questo è chiaro. Qual è la tua fede? È quella che mi ha trasmesso mia madre. Che cosa sai della tua fede? È quello che mi ha detto mia madre. E qual è la verità? Quello che mi ha detto mia madre. Che cos'è la verità? Quello che mi ha detto mia madre. Mia madre mi ha detto che è così, così, così. Questa è verità. Perché, come ci diceva Don Andrea nell'introduzione, la famiglia resterà un nemico dello Stato sempre. Perché in famiglia non valgono le regole che ci sono all'esterno, la famiglia ha sue regole. Allora, se tua madre ti ha detto che questa è verità e basta. E c'è poco da fare. Allora, la trasmissione della fede, fede si dice emunà, sentite questa em che risuona sempre, no? Acquisiamo familiarità con le parole. Emunà, fede, ha a che fare con la madre. Amen. Che deriva da am, la radice è quella là, è sempre quella alef, mem di madre. Emet, M ancora che ritorna. Tutto questo ha a che fare con la maternità, che trasmette la fede già nel grembo nella cultura ebraica. La madre catechista che si siede accanto al figlio dice: guarda, allora il primo comandamento impara a memoria, perché questa idea di insegnamento non appartiene all'ebraismo. Allora, vedete, anche il termine Torah noi di solito lo traduciamo con legge, ma qua è tradotto con istruzione, perché il Torah non significa legge. Torah deriva dalla radice di Ara, che significa istruire. Torah è il risultato dell'istruzione, cioè io ti insegno qualcosa, quello che tu hai imparato è Torah, non quello che io ti ho insegnato, quello è l'insegnamento. Torah è quello che tu hai imparato, anche quello che tu riesci ad imparare, perché io ti insegno una cosa, non è detto che tu riesci ad imparare tutto quello che ti insegno. Quindi la prospettiva del Dio dell'Antico Testamento è questa: io ti ho insegnato qualcosa. Ciò che tu riesci ad imparare e metti per iscritto, quello è Torah, nient'altro. E tra le altre cose, la differenza tra istruzione e legge è una differenza sostanziale, perché mentre la legge è coattiva, quindi io ti dico una cosa, poi tu la devi fare, poi te lo spiego dopo magari, o non te lo spiego affatto perché tu debba farlo in un determinato modo, l'istruzione richiede come atto primario che la persona istruita comprenda quello che gli stai spiegando. Cioè, se io sto spiegando, se io sto istruendo, se qualcuno sta imparando, il maestro non può dire: ma a me che mi interessa, hanno capito o non hanno capito, è indifferente. L'atto dell'istruire, dell'insegnare, dell'apprendere è proprio legato a questa dinamica importante, che è quella per cui chi impara deve aver compreso ciò che sta imparando. E nella questione della Torah il discorso è esattamente questo. Quando gli ebrei rispondono a Dio, e questa è una risposta singolare, nel libro dell'Esodo, quando Mosè dice: guardate, vi sto per dare una legge, aprite gli orecchi, loro rispondono: ascolteremo e faremo. Scusate, faremo e ascolteremo. Non rispondono: ascolteremo e faremo. Dice: ma come faremo e ascolteremo? Uno, per mettere in pratica un'istruzione, deve prima ascoltarla e poi la mette in pratica. Che significa faremo e ascolteremo? Perché la Torah la si scrive insieme col popolo. Cioè, mentre voi fate, io vi mostro pian piano lì dove bisogna correggere il tiro, come fare, eccetera. Quindi significa che l'istruzione è completamente diverso dalla nostra idea di legge. La Torah è così. Gli ebrei, quando mettevano in pratica la Torah al loro tempo, il tempo in cui la Torah gli fu data, la vivevano con naturalezza. Non è che dicevano: allora oggi che ci mangiamo? No, questo non lo possiamo mangiare, nemmeno questo lo possiamo mangiare. La Torah rispecchiava delle abitudini che il popolo già aveva. Quindi semplicemente si mette per iscritto qualcosa che tu hai già imparato. Quindi faremo e ascolteremo, perché noi già lo stiamo facendo, quello che Dio ci sta insegnando. Allora, quando si parla della Torah di tua madre, il senso è lo stesso. Non è la madre catechista che ti si mette vicino e ti insegna parola per parola, che è anche una cosa importante, per l'amor di Dio. Ma non è quello esaustivo, è la madre che ti fa vedere come si vive da cristiano. Per esempio, la Torah di tua madre non è quella che tua madre ti insegna, è quella che tua madre man mano ti fa vedere. Allora, per esempio, io non sono un educatore, nel senso non sono un catechista come senso primario, purtroppo. Ma un aspetto interessante, per esempio, dell'essere cristiani: qualcuno chiede come si faccia ad insegnare ai propri figli ad essere cristiani, no? Dice: guarda, io sono cristiano, ma i miei figli rifiutano in maniera prepotente tutto quello che io cerco di insegnare. Già questa cosa, no? Gli deve suonare strano, no? Tutto quello che io cerco di insegnare. Se si fa vivere il cristianesimo così come l'ebraismo con naturalezza, cioè semplicemente dice: uno dà un pane ad un povero, e nel fare questo gesto si dice: guarda, mamma non fa questo o papà non fa questo solo perché è buono o perché è buona, lo faccio perché sono cristiano. cioè dà un'identità ad ogni gesto della propria giornata. Gli dà un'identità, una connotazione, come gli ebrei, io non sono buono e basta. Che buono e basta non significa niente nell'ottica cristiana. Io faccio questo perché sono cristiano. Cioè io credo in Gesù Cristo e quindi faccio questo. Automaticamente l'insegnamento non è più un insegnamento, mettorà. Cioè io ti faccio vedere, do una connotazione a quello che faccio in maniera molto naturale. Perché tutto ciò che è forzatura automaticamente viene rigettato, no? Viene rigettato. Se il mondo esterno ci vede come dei cristiani forzati, è ovvio che a nessuno verrebbe il desiderio di abbracciare Gesù Cristo. Allora, vivere con naturalezza, dice, guarda, io faccio questo perché sono cristiano, non faccio questo perché sono cristiano. E questa è anche la chiave della santità, no? Il distinguere, abbiamo detto. Quindi io distingo, dico questo è cristiano, questo non è cristiano, ma con naturalezza, però dando un'identità forte, perché il cristianesimo in alcuni ambienti si è tradotto in una sciapa, sciapa è chiaro, sì, in una sciapa morale laica, cioè che non ha sapore. Laico non intendo laico. Christi Fidelis ovviamente, ma laico nel senso laicista, una sciapa morale laica. Gesù Cristo dà odore, sapore e colore, no, alle nostre scelte di vita, non sono solo buone, ma profumano. Allora, andando avanti, vedete che al versetto 20 del capitolo 6, 6:20, si ripete sempre l'istruzione di tua madre. Di tua madre si ripete anche in questa occasione, proprio che la Torah e la donna, la Torah e la madre abbiano nel contesto ebraico un legame viscerale, sono una cosa sola, come la Torah ti genera, così tua madre ti genera, quindi la Torah è intimamente legata alla madre. Vedete che è un po' cambiata la mentalità dal contesto che abbiamo presentato nel primo momento, perché in un momento abbiamo messo al centro la figura del padre, adesso la figura della madre investe questa caratteristica, sempre equiparata, no, al padre, quindi significa che non viaggia da sola, c'è sempre custodisci figlio mio il comandamento mitzvah di tuo padre, non rifiutare l'istruzione di tua madre, quindi la Torah di tua madre, quindi i due camminano insieme, l'educazione è sempre su due binari, nel senso che si procede sempre insieme. Vedete, vi è anche un'interpretazione, ve l'ho segnalata così giusto per, del Talmud, salendo un po' più sopra, sapete, no, come ci è stato detto, la Mishnah è un commento alla Torah, il Talmud è un commento alla Mishnah, quindi c'è questa concentricità. E nel Talmud si dice che in questo caso, nel versetto 1:8 del libro dei Proverbi e in generale in tutto il libro dei Proverbi, quando si fa riferimento al padre si fa riferimento a Dio, quando si fa riferimento alla madre si parla della Torah. Così come invece si fa riferimento sempre nel Talmud, un'altra interpretazione dice che il padre è la Torah scritta, la madre è la Torah orale. Voi sapete che gli ebrei hanno queste due Torah, però sono state tutte e due rivelate a Mosè sul Sinai. Quando Dio incontra Mosè sul Sinai, gli detta sia la Torah scritta, che è quella che noi conosciamo, cioè il Pentateuco, sia la Torah orale, che comprende i profeti, gli scritti, la Mishnah e il Talmud. Cioè Dio li ha comunicati tutti a Mosè oralmente, ma poi sono stati messi per iscritto quei contenuti da altri dopo. Quindi questa è l'idea ebraica. Perché vi ho detto, non esiste l'idea che qualcosa di ispirato non sia legato a quel tempo storico preciso della storia sacra. Quindi se io leggo il Talmud come fonte, io non posso dire che il Talmud è stato scritto fuori dalla storia sacra. È stato messo per iscritto dopo, ma comunque è stato dettato a Mosè sul Sinai, altrimenti non è sacro. Chiaro, storia sacra. C'è questa idea. Ma la cosa interessante riguarda, e tra poco finiamo, i rapporti di la risposta dei figli ai genitori. Qui c'è ascolta o figlio, no? Quello che ci hanno da dire i tuoi genitori. Poi c'è una raccomandazione riguardante il prendersi cura dei genitori. Attenzione, perché questo è un dettaglio importante, il fatto della cura parentale, la cura dei genitori, perché parrebbe sussistere una contraddizione tra antica e nuova alleanza. Perché il quarto comandamento dice, quarto nella nostra tradizione, quinto nella tradizione ebraica, onora il padre e la madre, no? Tradizione ebraica, io sono il Signore Dio tuo, è il primo comandamento. Allora, quindi, nel quarto comandamento si dice onora il padre e la madre. E poi Gesù nel Nuovo Testamento invece utilizza un'espressione forte. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Queste sono, sembrerebbe, tanto è vero che poi nella scelta, no, della vita consacrata, uno dei punti è quello di lasciare la famiglia d'origine, no? Bandito come un primato assoluto, è qualcosa che oggi un po' meno, spero, no, sorella? Un pochino meno, si è un po' più addolcita questa prassi, ma è così. Ora, l'ebraismo commenta proprio questo versetto del libro dei Proverbi, il Talmud, la Mishnah, dedicano al quarto comandamento e riprendono il libro dei Proverbi a proposito della cura dei genitori in maniera molto 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 precisa. Anche il libro del Levitico è molto chiaro a tal proposito: i frutti che crescono al margine del confine della tua terra sono riservati ai tuoi genitori. Quindi tu quelli li raccogli e li porti a tua madre e tuo padre, non te li dimenticare, perché altrimenti il Signore non ti concederà vita lunga, eccetera, no? Questa è l'idea. E mi ha turbato questa espressione del capitolo 20 al versetto 20. Chi maledice suo padre e sua madre, la sua lampada si spegnerà al calar della tenebra. Cioè, questa è un'espressione fortissima. Chi maledice suo padre e sua madre, la sua lampada si spegnerà al calar della tenebra. Quando viene il buio si spegne la lampada. Cioè significa, non vi è oscurità più oscura di quella di obliare, di dimenticare i propri genitori. Perché è ovvio che in una cultura in cui Dio è sostanzialmente Dio creatore, voi se chiedete ad un ebreo chi è Dio, non vi dirà l'essere supremo, potentissimo, eccellentissimo e tutto il resto appresso. La prima risposta è che Dio, l'unica risposta, è il creatore del mondo. Perché questo, la sua connotazione è colui che, anzi non il creatore del mondo, ma colui che ha acquistato il mondo. Perché secondo la tradizione ebraica Dio non crea dal nulla, attenzione, la creazione dal nulla non è una tradizione dell'ebraismo biblico, Dio crea da una materia informe, il nulla è considerato come una plastica, come un impasto, ecco, come un impasto, nel quale Dio immerge le mani e tira le cose da dentro. Quindi Dio ci ha sottratti al nulla, no? Adamo risponde alla vocazione di Dio. Dio chiama nel nulla Adam, e Adam che cosa deve fare? Deve ascoltare, ubbidire e viene fuori. Dio chiama Adam e Adam deve venire fuori, perché non c'è altro da fare. Se Dio chiama, si corre, la creazione stessa. Quindi vi è questa idea di Dio creatore come idea primaria. Di conseguenza i genitori nella loro opera di dare la vita sono equiparati all'opera di Dio che crea il mondo. Quindi nel dare la vita il genitore ripete un'opera divina. Fatto che da un uomo nasca un altro uomo è quanto di più vicino esista alla creazione del mondo. Pensate che nella rappresentazione cosmogonica degli ebrei, cioè gli ebrei rappresentavano il mondo come il ventre di una donna. Il mondo aveva una forma ovale, come il ventre di una donna, a richiamare il ventre di una donna, e il mondo, l'universo, scusate, non aveva questa forma ovale ed era pieno d'acqua. al principio della creazione del mondo. Poi Dio divide l'acqua di sopra e l'acqua di sotto, no? Ricordate questa cosa. Proprio perché l'universo primordiale era pieno d'acqua. Tutto questo a richiamare il grembo della donna. Perché la vita nasce dall'acqua, quando il bambino viene fuori l'acqua, quindi significa che la vita nasce nell'acqua. I collegamenti erano molto semplici, ma concreti. Se la vita nasce nell'acqua, Dio creò il mondo dall'acqua. E l'universo è a forma del grembo di una donna, perché se da lì viene la vita, significa che l'universo è come il grembo di una donna. Il Degarda di Bingen, una mistica medievale, riprenderà questa dottrina, che era già presente nell'ebraismo. È molto interessante questo aspetto della maternità, legata all'opera di creazione di Dio, perché spiega qua tutto questo concentrarsi sul padre, la madre, il padre, la madre, il padre, la madre. Concludo. Per questo vi dico, chi maledice il padre e la madre è come se indirettamente maledicesse Dio e la sua opera. Perché se l'opera del genitore è equiparata all'opera di Dio, chi maledice il padre e la madre sta maledicendo l'opera di Dio. Voi ricordate la maledizione di Cam, no? La maledizione di Cam fu a motivo del fatto che lui aveva visto la nudità di suo padre, aveva visto suo padre nudo. Qual era il problema del vedere la nudità del padre? È che da lì parte il mistero dell'origine dell'uomo, perché la procreazione è vista come un'opera misteriosa. E l'uomo che indaga su quest'opera è un uomo che deve essere maledetto. È come entrare nel mistero di Dio, è come andare oltre, no? È visto proprio come qualcosa del genere. Il fatto che Gesù nel Nuovo Testamento dica chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me, innanzitutto deve essere interpretato alla luce del linguaggio iperbolico che Gesù usa, no? Gesù usa spesso l'iperbole, quindi esagera a volte in alcune espressioni proprio per richiamare l'attenzione. È un linguaggio rabbinico tipico questo, bisogna interpretare i testi in contesti diversi, quindi c'è questa esagerazione in questo contesto. Ma il fatto che questa sia un'iperbole è chiarito da una contraddizione in termini sostanziali nella vita di Cristo, cioè la presenza di Maria ai piedi della croce. Perché? Perché Maria viveva a Nazareth, teoricamente, era vedova, era un po' inappropriato che una donna vedova viaggiasse, questo in quanto tale. È qualcosa, in generale, una donna vedova abbia una vita che sia esterna alla propria casa, è un po' problematica la vita di Maria, anche da un punto di vista proprio ebraico. Che cosa ci facesse Maria da Nazareth a Gerusalemme è un problema, perché non è che quando hanno arrestato Gesù qualcuno le ha fatto un colpo di telefono e dice mettiti sulla corriera perché hanno arrestato tuo figlio, vieni qua. Non era proprio a un tiro di schioppo la distanza Nazareth-Gerusalemme, quindi tutto fa presupporre che Maria fosse dietro a suo figlio come discepola, che quindi lei lo stesse seguendo e che quindi Cristo la tenesse con sé fino alla fine, perché altrimenti è un po' difficile pensare che Maria abbia preso un treno, un Frecciarossa per arrivare a Gerusalemme in occasione della morte di suo figlio, tra le altre cose viaggiando anche di notte poi a questo punto, perché avrebbero dovuto avvertire prima. È anche evidente che il primato di Maria nella comunità apostolica, perché di primato si parla, è un primato necessario, perché voi sapete che se non c'è la donna nella comunità, la comunità non può celebrare alcune ricorrenze fondamentali come l'inizio dello Shabbat. Quindi gli apostoli senza Maria non potevano fare niente, non potevano celebrare, dice il comandamento chiaro, Shabbat, se non hai una donna, andrai a cercare una donna nel vicinato e ti unirai all'altra famiglia. Se nel vicinato non c'è una donna, tu rispetterai il sabato, quindi devi fare tutto quello che devi fare, ma non lo celebrerai perché non hai niente da celebrare perché in casa tua non c'è una donna. Quindi che cosa festeggi se non hai una donna in casa? Non hai niente da celebrare. Quando Maria nella Pentecoste è riunita con gli apostoli del Cenacolo, è molto probabile che, visto che gli Atti degli Apostoli sottolineano lì la presenza di Maria stesse celebrando Shabbat. con gli apostoli riunita nel cenacolo. E visto che Maria è sposa dello Spirito e la donna invoca il sabato come lo sposo, dice: vieni sabato, vieni mio sposo, mio amato. Visto che Maria è sposa dello Spirito, quando lei ha detto vieni mio amato, è arrivato lo Spirito Santo, non lo Shabbat, perché lei invoca il suo sposo. Quindi ovviamente il discorso è questo. La donna quindi, come madre, è madre in senso primario, non solo è madre perché è madre nel generale, ma la donna poi acquisisce un ruolo nella comunità centrale. E Gesù porta dietro sua madre, evidentemente, non solo come un abbellimento, dice così, per questioni estetiche, perché mia mamma è bella, e su questo penso che noi come cattolici abbiamo un primato sul decantare le bellezze di Maria, forse insieme agli orientali. Ma c'è questa idea, non solo perché è bellezza, perché Gesù rispetta il comandamento, che è quello di onorare il padre e la madre, e sa che la madre vedova da sola non può stare, che non ha sostegno, anche sostegno economico. La donna non può lavorare, Maria non poteva andare a fare i lavori e poi guadagnare qualcosa, Maria sarebbe morta di fame, sarebbe stato impensabile una cosa del genere. Quindi mediare tra il comandamento dell'Antico Testamento, e chiaramente non può essere una richiesta di crudeltà cieca quella di Gesù Cristo, dice no, i genitori devono morire, cioè e basta. Voi se volete amare me, dovete amare me, altrimenti niente. Questo sarebbe assurdo e, tra le altre cose, è contraddetto dalla prassi, perché Gesù non si comporta così, evidentemente. Quindi questo è chiaro. Quindi maternità, paternità e rapporti parentali nella tradizione proverbiale e sapienziale ci spingono ben oltre la semplice educazione dei figli, nel senso come stare lì ad insegnare qualcosa, ma ci spingono verso un qualcosa di viscerale, qualcosa che è nel sangue, qualcosa che dobbiamo comunicare attraverso un atteggiamento che sia il più naturale possibile rispetto alla nostra fede. Tutto ciò che è artificioso genera repulsione, sempre, questo sempre. Va bene, io vi ringrazio, ringrazio Donna Andrea, ringrazio...